File 16, pagina 79. Leo Valiani. La lotta al nazismo in Germania e in Europa. Signor Presidente, signore e signori, compagni di lotta e di prigionia, non solo nei campi di concentramento tedeschi, ma anche in quelli di altri paesi e nelle carceri fasciste, sicuramente il convegno è incentrato sui feroci massacri, sugli stermini compiuti dagli hitleriani, 11 milioni di morti nei campi nazisti. Ma non possiamo ignorare i massacri, gli stermini, la crudeltà, la ferocia che fanno parte della storia di tutta l'umanità, così come ne fa parte anche la lotta contro la ferocia, contro la crudeltà, contro gli stermini, per la convivenza pacifica degli individui e dei popoli. Giustamente si è detto che il nazismo era il prodotto di una ideologia, ma vale la pena di precisare che questa ideologia si poneva come antagonista ad un'altra ideologia, che era ed è invece la religione più diffusa nell'Europa occidentale e centrale ed anche fuori d'Europa, e cioè il cristianesimo, ed aveva il nazismo come primo bersaglio per la soluzione finale. Gli appartenenti a un'altra religione, gli appartenenti alla religione ebraica, se noi ripercorriamo la storia bimillenaria del cristianesimo e la storia ancora più lunga dell'ebraismo, non possiamo ignorare che queste religioni furono perseguitate nei secoli. Il cristianesimo lo sappiamo tutti come fu perseguitato qui, su questa terra, all'epoca dell'Impero Romano, e sappiamo ugualmente come nel Medioevo e in tempi recenti in Germania, in Polonia e in Russia ci furono tante persecuzioni, spesso atroci, contro gli ebrei. Sappiamo anche che spesso i perseguitati diventano a loro volta, quando conquistano il potere, dei persecutori. Tuttavia il nazismo lo dobbiamo inserire, oltre che nella storia generale dell'umanità, della lotta fra tolleranza e intolleranza, del fanatismo spietato e della lotta contro di esso nella storia d'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale portò al parossismo i massacri sui fronti, milioni di morti, per una guerra che fu fratricida fra nazioni europee che avevano più o meno la stessa cultura, le stesse istituzioni sociali e spesso, anche se non sempre, le stesse istituzioni politiche. I nazionalismi scatenati da questa guerra, che del resto erano già l'origine d'essa, ebbero conseguenze funeste. La Germania col nazismo diede carattere sistematico, massiccio, compatto a quei fanatismi e a quelle persecuzioni. Io, che sono vecchio, ricordo un opuscolo presso la casa editrice Avanti a Milano nel 1920, che parlava del terrore bianco in Ungheria e in altri paesi dell'Europa centrale, dove erano stati istituiti, dopo le rivoluzioni del 1918-19, dei campi di concentramento ad opera di regimi reazionari. In questi campi le vittime e i perseguitati, seviziati, torturati, erano principalmente dei comunisti, ma anche dei socialdemocratici, soprattutto se ebrei. Vi furono rinchiusi e furono torturati dei comunisti, e si diceva che si rispondeva al terrore rosso imperante in Russia. Ma perché furono perseguitati anche gli ebrei o anche i socialdemocratici, che non avevano alcuna responsabilità di quello che avveniva nella Russia sovietica? Perché quei regimi, quelle ideologie, quei movimenti di estrema destra miravano già allora alla sistematica distruzione della democrazia e si accanivano via via contro gli anelli più deboli della catena, comunisti, ebrei, socialdemocratici o democratici, senza distinzione di tendenza? In effetti, se voi guardate la lotta politica in Germania dopo che l'impero era stato sconfitto in guerra ed una repubblica democratica quella di Weimar, era stata instaurata, vedete che la lotta dell'estrema destra si dirige anzitutto contro i comunisti, gli spartachisti, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, trucidati, e poi contro i socialdemocratici con l'assassinio di Kurt Eisner, ma poi prende di mira dei cattolici e dei democratici laici, il cattolico Ernst Lürger, ucciso dai precursori del nazismo, era stato ministro delle finanze ed aveva firmato l'armistizio fra la Germania sconfitta e la Francia, l'Inghilterra, l'Italia e gli Stati Uniti vittoriosi. Il democratico laico Rathenau, ministro degli esteri ebreo, che voleva la riconciliazione fra Francia e Germania, fu ugualmente ucciso dai precursori del nazismo. Ma non era solo in Germania che questo accadeva, accade anche in Italia. Non possiamo dimenticare le vittime del fascismo, non possiamo dimenticare Lavagnini, Di Vagno, Don Minzoni, Matteotti, più tardi Amendola e Gobetti, i Rosselli e via dicendo. Se parlassimo delle colonie italiane, se parlassimo poi dell'Abissinia, vedremmo casi di ferocia fascista che hanno poco da invidiare alla successiva ferocia nazista. Tuttavia, la partita si decise in Germania, non c'è dubbio. Fu la vittoria del nazismo in Germania che determinò l'asservimento di quasi tutta l'Europa sotto il dominio nazista e rese possibile quella sistematica opera di eliminazione di tutti gli avversari e di popoli interi che venivano considerati come nemici della Germania, di cui si è parlato prima. Molto efficacemente il professore polacco che mi ha preceduto ha detto che nei campi di concentramento erano presi di mira anzitutto i polacchi, gli ebrei, gli zingari, ma non solo essi. Per esempio, 600.000 soldati italiani furono deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943, cioè dopo che l'Italia aveva esercitato il diritto inalienabile di un paese sovrano, quello di uscire da una guerra che aveva perduto. Era per noi una guerra sbagliata, perché la vittoria stessa avrebbe soltanto significato l'asservimento dell'Italia sotto il dominio di Hitler, quindi non era nell'interesse dell'Italia che Hitler vincesse la guerra, ma a parte ciò, l'Italia sconfitta dagli anglo-americani non poteva non chiedere l'armistizio, e questo era un suo diritto sovrano inalienabile, oltre che uno stato di necessità. Per ritorsione i nazisti aggredirono spietatamente, proditoriamente, l'esercito italiano, deportarono 600.000 italiani, 40.000 dei quali non tornarono vivi, ma perirono nei campi di concentramento. Credo che il professor Giuntella parlerà domani anche della resistenza che quegli ufficiali e soldati opposero agli allettamenti fascisti di essere liberati dai campi di sterminio nazisti, rifiutando di arruolarsi nell'esercito di Salò al fianco della Germania nazista. Ma in Germania la battaglia fu decisa prima ancora della conquista hitleriana del potere ed avrebbe potuto essere vinta dalle forze democratiche tedesche se fossero state unite, compatte ed avessero riconosciuto la pericolosità del nazismo. Nel 1920, cioè appena 2 anni dopo l'instaurazione della Repubblica di Weimar, c'era già stato un push di militari di estrema destra, legato al nome di CAP, che era l'organizzazione di quel tentativo di colpo di Stato, che fu sconfitto perché ancora una resistenza compatta, con lo sciopero generale, fu opposta dal governo socialdemocratico tedesco, dai sindacati tedeschi, dalle forze politiche democratiche tedesche, a quel pericolo di restaurazione monarchica militaristica che già mirava una guerra di rivincita contro la Polonia e più tardi contro la Francia per recuperare i territori perduti della Germania nel 1918, ancora nel 1923 un putsch fu tentato dall'ex capo dello Stato Maggiore tedesco nell'ultima guerra mondiale, Ludendorff, che non era ancora un nazista, ma si era rivelato come poco meno di un precursore del nazismo già durante la sua gestione del 1917-18 alla testa del potere militare tedesco. Nel 1923 Ludendorff si alleò con l'allora esordiente Hitler, oratore efficace ma quasi sconosciuto, per prendere il potere in Baviera. Quel putsch fu ancora stroncato dall'intervento delle forze di polizia, dalla resistenza della democrazia tedesca e dalla disciplina dell'esercito, ed Hitler fu arrestato e condannato. Purtroppo la pena gli fu ridotta a poco più di un anno, dai 4 anni di carcere ai quali era stato condannato, e la condanna avrebbe dovuto essere molto più severa. Gli fu ridotta perché una campagna per la concessione del perdono a quest'uomo, che aveva agito, secondo i suoi sostenitori, in buona fede per la grandezza della Germania, ebbe efficacia. Ed ecco perché io sono oggi riluttante ai condoni, ai perdoni, alle amnistie, agli eversori. Ricordo sempre Hitler, che ritrovò la libertà troppo presto e ne abusò. Col favore della crisi economica mondiale del 1929, che produsse fino a 6-7 milioni di disoccupati in Germania, il nazismo, che aveva sempre Hitler, liberato prematuramente dal carcere come suo capo, trovò finalmente una base di massa e diventò un fenomeno estremamente pericoloso. Davanti al pericolo, la democrazia tedesca non si unì, si divise. Responsabilità ne hanno tutti, ne hanno i comunisti, che credevano che il nemico principale fosse la socialdemocrazia al governo prussiano, tacciata di socialfascismo. Ne hanno i partiti borghesi, che civettavano con il movimento nazista, pensando che esso fosse un antidoto contro il comunismo. Ne ha la parte centrale della democrazia tedesca stessa, che voleva la resistenza ad Hitler, però pensava, si illudeva, che potesse essere una resistenza puramente legale. La socialdemocrazia diceva al giornale Vorwärts, l'avanti tedesco, non abbandonerà per prima il terreno della Costituzione. Come seconda, non poté più abbandonarlo, perché appena Hitler, con l'ingrossarsi dei suoi voti, ebbe il potere, spedì comunisti, socialdemocratici, cattolici, democratici e liberali e tutti gli ebrei, naturalmente, nei campi di concentramento, a meditare sul vantaggio che hanno i movimenti eversivi totalitari quando possono invocare a propria difesa le garanzie costituzionali, che poi violeranno spudoratamente e ferocemente non appena saranno al potere. Pagina 82.